Buonasera a tutti. Siamo arrivati all'ultimo incontro sul libro di Coelet e poiché questo libro concluderà con questa grande pagina di visione sulla decadenza fisica, sulla decadenza mentale, sulla vecchiaia in altre parole, ecco, vorrei che iniziassimo la nostra riflessione con la preghiera del Salmo 71, che è il salmo di un vecchio sofferente che si affida a Dio. Un salmo molto bello, molto ricco, un salmo che io considero tra i più emozionanti di tutto quanto il Salterio. Io leggerò qualche strofa, voi insieme potrete rispondere nel canto così: spero nel Signore, aspetto sulla sua parola. Spero nel Signore, aspetto sulla sua parola. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre inaccessibile. Hai deciso di darmi salvezza, perché davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Spero nel Signore, aspetto sulla sua parola. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, o Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Per molti ero un prodigio, ma tu eri il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca, tutto il giorno canto il tuo splendore. Spero nel Signore, aspetto sulla sua parola. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici e dicono: Dio l'ho abbandonato, inseguitelo, prendetelo, nessuno lo libera. Spero nel Signore, aspetto sulla sua parola. Fin dalla giovinezza, o Dio, tu mi hai istruito, e ancora oggi proclamo le tue meraviglie. Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, fino a che io annunci la tua potenza e a tutte le generazioni le tue imprese. Spero nel Signore, aspetto sulla sua parola. Siamo al capitolo 9 del libro di Coelet. Coelet prosegue la sua osservazione sulla realtà, soffermandosi ora più sull'aspetto personale della vita. In particolare cosa dice? In particolare dice: ah, lo stesso destino è per le persone buone e per le persone cattive, è per il giusto e per l'ingiusto. B, non c'è un futuro. Conclusione: la vita è una grande fregatura. La vita è vanità delle vanità, la vita è senza senso, vuoto dei vuoti. Leggiamo il testo. Infatti, ho riflettuto su tutto questo e ho compreso che i giusti e i saggi e le loro azioni sono nelle mani di Dio. L'uomo non conosce né l'amore né l'odio, davanti a lui tutto è vanità. Vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per l'empio, per il puro e per l'impuro, per chi offre sacrifici e per chi non li offre, per il buono e per il malvagio, per chi giura e per chi teme di giurare. Ecco, Coelet riprende l'osservazione con la quale aveva concluso la sua analisi sulle ingiustizie della vita sociale e dice: l'uomo, per quanto si sforzi, non riesce a capire il senso del vivere. Il versetto 1, che ha avuto varie traduzioni, è un versetto probabilmente terribile, perché le traduzioni letterarie
direi scandalizza tutti noi, tanto che varie traduzioni hanno cercato di nasconderla. La traduzione letterale sarebbe: i giusti e i saggi si affidano a Dio, ma non si sa se Dio li ami o li abbia in odio. Guardate che è una frase terribile, è un'affermazione dura e dissacrante. Dio, i saggi si affidano a Dio, ma non si sa se Dio li ami o li abbia in odio. È un'idea sicuramente coerente con l'idea di Dio che abbiamo visto in Coelet, un Dio lontano, un Dio irriconoscibile, un Dio insindacabile. Allora molti autori hanno tradotto così: ma l'uomo non sa se amerà sempre un suo simile o lo prenderà in odio. Quindi l'hanno trasformata in un generico mettere nelle mani di Dio anche l'amore e l'odio che c'è tra le persone. Altri ancora invece l'hanno legata alla frase seguente e il senso diventa questo: l'uomo non sa se potrà amare o dovrà odiare, perché tanto non sa nulla del proprio futuro. Ma in realtà io credo che la prima lettura sia quella vera, ed è la dura constatazione che l'uomo non sa nulla di ciò che va oltre la sua limitata esperienza, di ciò che c'è sopra il sole. Ricordatevi sempre che il grande limite attraverso il quale Coelet ci parla è quel sotto il sole. Coelet analizza la realtà sotto il sole, è una specie di refrain che troviamo continuamente nel testo. Lui non sa che cosa ci sia al di là, ma dice che sotto il sole, cioè dai tetti in giù, la vita non ha senso. Anzi, dai tetti in giù non possiamo neanche sapere se Dio ci ama oppure se Dio ci prende in odio. Guardate, è una frase terribile. D'altra parte, quante religioni hanno sviluppato l'idea di un Dio che odia gli uomini? Se tenete presente tantissime cosmogonie babilonesi o anche soltanto cananaiche che giravano in Israele, nei popoli circonvicini, dai popoli circonvicini, in queste visioni cosmologiche la divinità vedeva l'uomo come uno schiavo da sfruttare, che doveva servire per il suo servizio. Quindi sicuramente non c'era nessuna rivelazione di un rapporto di amore, nessun'altra religione ha mai pensato a un rapporto di amore tra Dio e gli uomini. La dimostrazione di questo per Coelet sta proprio nel fatto che vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per il malvagio. La discesa nel famoso regno delle ombre, lo Sheol, dove tutti sono uguali e senza speranza. E questo è espresso attraverso 5 coppie antitetiche. Guardatele bene nel testo. 2 che appartengono alla sfera del culto, il puro e l'impuro. Vanno tutti nello Sheol, nel mondo delle ombre, sia i puri che gli impuri. Chi giura e chi teme di giurare. La traduzione può darci può essere presa con varie interpretazioni, cioè coloro che credono in Dio e giurano per un Dio e coloro che invece non credono in Dio e che quindi non possono giurare, oppure coloro che credono di poter fare dei giuramenti in nome di Dio, e vari passi dell'Antico Testamento ci dicono che si può giurare in nome di Dio, Deuteronomio 6, Isaia 65, Salmo 63, ma ci sono altri passi invece del Nuovo Testamento che ci dicono che non si deve mai giurare per il nome santo di Dio, da Zaccaria 5 a Siracide 3, oppure come farà Gesù in Matteo 5 quando dice di non giurare mai né per l'altare, né per l'offerta sull'altare e tantomeno per il nome santo di Dio. Quindi 2 coppie appartenenti alla sfera del culto, il puro e l'impuro, chi giura e chi non giura. Poi 3 coppie appartenenti alla sfera etica, i giusti e i malvagi, chi offre sacrifici e chi invece se ne frega, chi è completamente, se non ateo, almeno non praticante e non offre mai sacrificio. E infine chi è buono e chi è cattivo. Ecco, tutte queste categorie sono categorie che assolutamente finiscono tutte in maniera inequivocabile nella stessa fumosità dello Sheol. Versetto 3. Leggiamo insieme. Quello che è male in tutto... Allora, questo è il male in tutto ciò che avviene sotto il sole. Una medesima sorte tocca tutti e anche il cuore degli uomini è pieno di male, e la stoltezza alberga nel loro cuore mentre sono in vita, poi se ne vanno tra i morti. Certo, finché si resta uniti alla società dei viventi c'è speranza, meglio un cane vivo che un leone morto. I vivi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla, non c'è più salario per loro, il loro ricordo svanisce, il loro amore, il loro odio, la loro invidia, tutto ormai finito, non avranno più alcuna parte in tutto ciò che accade sotto il sole. Quindi vedete, versetto 3 scardina completamente il fondamento dell'etica per Israele. Non esiste più la teoria della retribuzione. Non è vero che Dio premia i buoni e castiga i cattivi, perché la realtà dei fatti, che è continuamente consolidata dal fatto che nel mondo aumenta continuamente il male, ecco, ci fa vedere che spesso sono gli empi che prosperano e i buoni invece che patiscono tormenti. Il castigo di Dio non fa più paura a nessuno. Il discorso del paradiso non interessa più nessuno, Non c'è quindi più neanche lo stimolo di un premio futuro per chi fa il bene. Questa è una lettura anche molto moderna, Se voi parlate ai vostri giovani dell'inferno e del paradiso, vi guardano allucinati, non sanno neanche che cosa siano, non vivono certamente la loro vita in base a un premio o un castigo finale. Non esiste più nella nostra cultura questo tipo di lettura. Coelet dice: la sorte è sempre uguale per tutti. E poi cita un proverbio: meglio un cane vivo che un leone morto. Allora, il cane nella cultura orientale ed ebraica in particolare era l'animale impuro per eccellenza, come la volpe. Questi sono gli animali più impuri che esistono, non sono i maialini come per noi, ma sono il cane. Pensate a Gesù quando deve dire quella terribile frase di fronte alla donna pagana che gli chiede un miracolo: non si possono prendere le pagnotte per i figli e darli ai cani. I cani sono i pagani, gli impuri, no? Ho citato la volpe perché tante volte nei nostri corsi biblici leggiamo, soprattutto in Luca, quando Gesù è interrogato dagli erodiani se sia lui o no il Messia, e gli erodiani e lui risponde: andate a dire a quella volpe, i ciechi vedono, i sordi odono, eccetera eccetera. Quella volpe non vuol dire quel furbacchione. Per noi la volpe è un animale simbolo di furbizia, per gli ebrei è l'animale più sporco che ci sia. Quindi è come dire, andare a dire a quel porco, a quel sudicione. C'è un riferimento chiarissimo alla vita immorale personale che Erode conduceva, voi sapete, conviveva con la moglie del fratello. Ecco, quindi quella frase che Gesù dice non è un elogio alla furbizia di Erode, ma un pesantissimo insulto. Perché, mi dicono coloro che si occupano di animali, non c'è animale più immondo della volpe, le tane delle volpe sono piene di carogne, sono piene di animali in putrefazione, eccetera eccetera. Ecco, quindi cane e volpe sono due simboli sempre dell'impudicizia, mentre invece il leone è simbolo di nobiltà, è simbolo di potenza, è simbolo di gloria. Pensate al Messia che è il leone di Giuda, no? Per eccellenza. Allora, sia i buoni sia i cattivi finiscono tra i morti, e questi morti hanno cinque disgrazie, ci dice con i versetti 5-6. Sono privi di conoscenza, non hanno nessuna retribuzione, quindi che siano stati buoni, che siano stati cattivi, la loro sorte è uguale per tutti. Non c'è neppure l'immortalità mnemonica, questa cosa che era così importante per Israele, ma anche nella nostra cultura, il ricordo, no? Il ricordo. Io ricordo tanti dibattiti nell'età giovanile, quando ci si confrontava con i comunisti, atei, eccetera, e noi si diceva, e io citavo sempre Roger Garaudy, che allora era segretario del Partito Comunista Francese, che diceva: quando anche i cristiani e i marxisti facessero la rivoluzione completa nel mondo e trasformassero il mondo, voi cristiani avete sempre una marcia in più, perché voi avete la resurrezione, voi avete il senso del morire, il senso dell'aldilà, mentre per il marxista l'unica sopravvivenza era il ricordo, quindi ecco i monumenti a Lenin, a Stalin, ecco le opere, veniva ricordato dalle generazioni, ma questo, i nostri cimiteri, no, vivono sulla ricompensa mnemonica, sull'immortalità mnemonica, si costruiscono statue, si costruiscono lapidi, perché si pensa che almeno nel ricordo il defunto possa sopravvivere. Coelet distrugge totalmente questa cosa qui, dice inutile che si facciano delle cose per ricordare i morti, perché tanto prima o poi il ricordo svanisce. Quarto, la fine dei sentimenti. Nell'aldilà il defunto non ama, non odia, non ha invidia, perché tutto ormai è vanità, è vuoto, è senza senso. Quinto, non partecipano più alla vita terrena. Il versetto 7 è un versetto un po' stranetto. Va, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere, traduce la CEI. Ma in realtà sarebbe di nuovo ritornare alla teologia della retribuzione, cioè poiché sei stato buono Dio ti dà dei premi qui sulla terra. La traduzione corretta è un'altra, perché Dio vuole che tu faccia questo. Cioè siamo in una vita che è una vita infame, che è una vita desolata, che è una vita triste, ma Dio vuole che tu sappia godere delle piccole gioie che trovi nella tua giornata, che trovi nella tua vita. Quindi ecco, mangia, bevi, in ogni tempo le tue vesti siano bianche, il profumo non manchi sul tuo capo, godi la vita con la sposa che ami, tutti i giorni della tua vita fugace che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua sorte nella vita e nelle pene che soffri sotto il sole. Quindi tutto ciò che trovi da fare, fallo finché ne sei in grado, perché non ci sarà né attività, né ragione, né scienza, né sapienza giù negli inferi dove stai per andare. È veramente una visione molto pesante questa, È una visione molto pesante, eppure mi stupisce sempre che questo testo sia diventato parola di Dio anche per gli ebrei, mentre invece il libro della Sapienza, che parla dell'immortalità, no? Che dice agli occhi degli stolti sembra che gli uomini muoiano, in realtà essi sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà, no? Vivranno nella vita di Dio, eccetera eccetera, il libro della Sapienza per gli ebrei non è canonico, non è parola di Dio. Si può spiegare perché il libro della Sapienza è scritto in greco e il libro invece di Coelet è scritto in ebraico, no? E voi sapete che i fratelli ebrei riconoscono come ispirate soltanto le scritture scritte nella lingua di Dio, cioè in ebraico. Ma in ogni caso la cosa ci stupisce. Qui è l'unica volta in cui in Coelet compare la parola Sheol, gli inferi. Voi dovete sapere che Israele essenzialmente non ha mai avuto l'idea di un al di là. Israele vede come al di là questo Sheol, che è una nebbiosa sopravvivenza, che è una nebbiosa sopravvivenza, un mondo di nebbie, un mondo di fantasmi, e per Coelet i morti sono refaim, cioè sono spettri, sono languidi, sono sfiniti, sono svuotati. Certo, nell'Antico Testamento c'è qualche sprazzo di intuizione di un'idea di vita dopo la morte. Pensate, nella Genesi si parla di questa misteriosa figura di Enoch, a cui viene dedicata un'Apocalisse apocrifa, che camminò con Dio e che Dio prese con sé, perché piacque al Signore come esempio istruttivo per tutte le generazioni. È un baglione, come fa nella Genesi, ripresa poi da Siracide 44, ad esserci una figura che vive con Dio. Oppure tutti voi vi ricordate che il grande profeta Elia è da Dio rapito in cielo su un carro di fuoco nel secondo libro dei Re, ma la cosa pare così inverosimile al suo discepolo Eliseo, il quale si dice esplicitamente era confuso, cioè credeva di aver visto male, di non aver capito, e allora con l'altro gruppo dei profeti mandano 50 uomini per 3 giorni a cercare Elia nei dintorni, leggo testualmente 2 Re 2:16, nel caso che lo spirito del Signore lo avesse preso ma poi gettato su qualche monte in qualche valle, cioè hanno detto ma lo spirito del Signore l'ha preso ma poi dove lo mette? Il problema era quello, non c'è un al di là, allora magari ce l'ha preso qui ma poi ce l'ha buttato in un burrone a 100 chilometri, andiamo tutti a cercarlo in giro, perché non c'è proprio la concezione che esista un al di là. C'è quel famoso accenno nel libro di Giobbe, e questo ci dimostra davvero che questi libri sono profetici, cioè gli autori parlano avendo una coscienza che va al di là della immediata comprensione. Vi ricordate, in Giobbe 19 si dice: dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio, io lo vedrò io stesso e i miei occhi lo contempleranno non da straniero. Ma è un'intuizione isolata che resta confusa nell'insieme del libro, quasi una profezia nebulosa scappata di bocca a Giobbe senza che egli ne fosse conscio della sua portata. È solo nei secoli prima di Gesù che comincia a farsi strada negli ambienti sacerdotali, forse già da Ezechiele, se vogliamo, nell'esilio, ma soprattutto dopo, nel libro di Daniele, che è scritto tra il 167 e il 164, l'idea di un'immortalità. Questo perché? Perché bisogna sostenere la speranza dei giudei perseguitati da Antioco IV Epifane. E nel libro della Sapienza, che è del primo secolo, quindi pochi anni prima di Gesù, si parla poi esplicitamente di un luogo futuro in cui i giusti riposano con Dio. Voi sapete che ai tempi di Gesù le correnti teologiche erano pesantemente divise su questo. C'erano i sadducei, quindi la classe direi sacerdotale, che negano la resurrezione. Sono quelli che vanno da Gesù e per prenderlo in castagna gli pongono il famoso quesito: c'era un tale che una signora che sposò 7 mariti, rimase 7 volte vedova. Se esistesse davvero la resurrezione, di chi mai sarebbe moglie nel regno di Dio? E sganasciavano di risate di fronte al Signore. Dall'altra parte invece ci sono i farisei. Gesù teologicamente era un fariseo, ve lo dico perché proprio tutta la ricerca anche attuale ci dice che Gesù era un fariseo nel corpus della dottrina, poi certamente criticava i confratelli farisei per tutta la minuziosa legislazione rituale che essi ritenevano necessaria per la salvezza. Ma Gesù e i primi cristiani annunciano la resurrezione. Chi di voi legge gli Atti si vede che qualche volta Paolo addirittura fa il furbo su questo, no? Perché quando viene imprigionato dai giudei per essere seguace di Cristo, lui in realtà svicola il problema e dice: no, io sono imprigionato perché credo alla resurrezione. E allora a questo punto i giudei si picchiano fra di loro e in genere Paolo riesce a schinarla, proprio perché rimette un contro l'altro, più volte Paolo usa questa tattica, proprio perché ai tempi di Gesù parlare di resurrezione era ancora di una corrente minoritaria, era di una corrente tra l'altro laicale, non era la corrente dei preti. I sadducei, i discendenti del sommo sacerdote Saddoc, non credevano alla resurrezione. C'erano invece questi laici impegnati, diremmo noi oggi, questi studiosi della teologia, che invece presupponevano che ci fosse un al di là. Ma in Coelet questo non c'è. Come vi dicevo, in Coelet i morti sono dei refaim, degli spettri, dei fantasmi, languidi, sfiniti. E allora gli ultimi versetti ci dicono in fondo questo: perché affidarci a un Dio se non si sa neanche se Dio ci ama o ci odia? Meglio mangiare, bere, dormire, far l'amore, realizzare i propri desideri, cogliere le occasioni favorevoli della vita, no? Perché non sappiamo nulla di dopo. Notate bene, non è che Coelet neghi l'aldilà. Coelet dice: io non ne so niente. Dai tetti in giù si può presupporre soltanto che non ci sia nulla. Non abbiamo nessuno che ci dice che ci sia qualcosa. Guardate che questo è una presa di posizione totalmente diversa da quella di altri libri, per esempio sapienziali. Il libro della Sapienza mette in bocca le stesse parole che ha detto Coelet, ma a chi? Agli empi, ai cattivi. Invece Coelet dice: questa visione, speranza di un futuro, vale per tutti, per il buono, per il pio, per chi fa sacrifici, per chi è giusto. Sentite cosa dicono gli empi in Sapienza 2. La nostra vita è breve e triste, non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo mai stati. È un fumo il soffio delle nostre narici, è sempre, è bello questa parola, vanità, vuoto. Il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia, scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore. La nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Su, godiamoci i beni presenti. Facciamo uso delle creature con ardore giovanile. Inebriamoci di vino squisito e di profumi. Non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera. Coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano. Nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza. Lasciamo dunque i segni della nostra gioia dovunque, perché questo ci aspetta. Questa è la nostra parte. Direte, ma questo è tale quale Coelet. Sì, ma lo dicono gli empi. Vedete la grande differenza? Sono gli empi che dicono mangiamo e beviamo che non c'è mai di là, mentre i giusti dicono no, noi ci comportiamo secondo la legge del Signore, il quale saprà valorizzare il bene che facciamo. Ma Coelet dice io parlo sotto il sole, dai tetti in giù, e va avanti. Ho visto anche sotto il sole, siamo al versetto 11, che non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra, e neppure dei sapienti il pane, e degli accorti la ricchezza, e nemmeno degli intelligenti il favore, perché il tempo e il caso raggiungono tutti. Infatti l'uomo non conosce neppure la sua ora, simile ai pesci che sono presi nella rete fatale e agli uccelli presi al laccio, l'uomo è sorpreso dalla sventura che improvvisa s'abbatte su di lui. Allora, un'altra conferma alla sua tesi di una sorte che vale per tutti, giusti e ingiusti, Coelet la trova nel fatto che il successo o il fallimento delle persone spesso non dipende dai meriti o dai demeriti delle medesime, ma dalla fortuna che può arridere o dalla sfortuna che può capitare tra capo e collo. Oggi ho acceso, mentre pranzavo un attimo, le Olimpiadi e ho visto la finale dove c'era la Fontana, no? Mi pare si chiami, che poveretta era candidata alla medaglia d'oro e è stata coinvolta in una caduta nel pattinaggio veloce dei 500 metri, è stata coinvolta in una caduta da parte di un inglese, sono andati tutti ruzzoloni e una povera cinese che era lì quasi per caso, perché dicevano è la più sgalfa di tutte, si era qualificata con tutta una serie di colpi di fortuna, si è trovata l'unica a girare e ha vinto la medaglia d'oro. E alla nostra buona Fontana, che era una vita che sognava questa cosa, che la preparava e che era la grande favorita, è toccato nulla perché coinvolto in una caduta. E tutti dicevano non tanto la sfortuna della Fontana, ma la fortuna di questa cinese, raccontando come già nelle eliminatorie le altre fossero cadute, le altre, cioè l'abilità non conta. Arrivi a un oro olimpico talvolta anche solo per fortuna. Qui è il discorso che sta facendo Coelet, cioè dice la fortuna e la sfortuna possono capitare tra capo e collo a chiunque indipendentemente dai meriti. E difatti vedete lui porta proprio qui il modello sportivo, Vede, ho visto sotto il sole che non è degli agili la corsa, e potremmo dedicarlo alla Fontana oggi che ha perso la medaglia d'oro per pura sfortuna, né dei forti la guerra, anche il parametro militare. Voi dovete sapere che le reclute ebraiche erano molto stimate, pensate al film Ben-Hur, che lo rende molto bene questo, ma erano sempre in inferiorità rispetto ai greci, non facevano carriera nell'esercito, perché erano ebrei, quindi ovviamente i romani non si fidavano delle reclute ebraiche, quindi lui dice anche nella carriera militare non sono i migliori, non sono i più forti che vanno avanti. Quindi Coelet qui porta 5 esempi, 2 sul lato fisico e 3 sul lato intellettuale. I modelli sportivo, militare, aristocratico, che sono l'ideale del giovane Greci risiedente a Gerusalemme e che dice che soggiacciono alla fortuna e alla sfortuna. Così il futuro delle persone resta avvolto nel mistero, nulla si può dare per scontato. Basta un niente per cambiare delle situazioni intricate e basta ancora un niente per far fallire grandi speranze, grandi progetti, sacrifici di anni. Il finale del versetto è un rimando al mondo venatorio, al mondo della pesca e della caccia. Dice che le vite e le fortune dell'uomo sono appese a un filo sottile, come il filo del laccio della rete e dell'amo, che può essere tranciato in ogni momento. La sezione successiva, dal capitolo 9, versetto 13, al capitolo 11, versetto 6, potrebbe invece intitolarsi I proverbi di Coelet, perché è una mini antologia di aforismi brevi e lapidari, i cosiddetti mesalim di proverbi, che sono costituiti secondo le regole del parallelismo, spesso il parallelismo antitetico. Non sono parolacce, ma sono cose che voi trovate continuamente nella Bibbia. Allora dovete avere questa chiave di lettura. Quando Gesù dice ancora un poco e mi vedrete, un altro poco e non mi vedrete, è un parallelismo antitetico, no? Cioè dice la stessa cosa, prima al positivo e poi al negativo. Ancora un poco e mi vedrete, e un altro poco e non mi vedrete. Così per esempio qui è meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata. Meglio la sapienza che le armi da guerra, ma uno sbaglio solo annienta un gran bene. Cioè, questo modo di fare è tipicamente ebraico, serve dal punto di vista mnemonico, si dice due volte la stessa cosa, una volta in senso positivo e una volta in senso negativo. Si chiama parallelismo antitetico. Abbiamo anche il parallelismo sinonimico, Io lodo, Signore, la tua gloria, esalto la tua grandezza. È la stessa cosa. Dico due volte lo stesso concetto con parole diverse. Io lodo, Signore, la tua gloria, io esalto, Signore, la tua grandezza. Quante volte nei salmi trovate questi parallelismi che però sono tutti e due positivi, sinonimici. Se invece il primo dice il secondo nega la negazione, si chiamano antitetici. Allora qui abbiamo una serie di bozzetti narrativi, io ne ho individuati 7. Versetti 13-18, la storia dell'uomo povero ma sapiente. Primi 3 versetti del capitolo 10, la stupidità in genere. Dal 4 al 7, la stupidità al potere. Qui ci sarebbe tanto da dire. Poi, versetti 8-11, l'importanza di rischiare. Versetti 12-15, ancora sulla stupidità, non si dice mai abbastanza. Dal 16 al 20, i politici mascalzoni, se volete l'attacco alla casta, E dall'1 al 6 dell'11, di nuovo sul rischio. Cerchiamo adesso di vedere un momentino. Abbiamo anche questo fatto visto sotto il sole e mi parve assai grave. C'era una piccola città con pochi abitanti, un grande re si mosse contro di essa, l'assediò, vi costruì contro grandi bastioni, ma si trovava però in essa un uomo povero ma saggio, il quale con la sua sapienza salvò la città. Eppure nessuno poi si ricordò di quest'uomo povero. E io dico, è meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata, le sue parole non sono ascoltate. Parallelismo sinonimico. Le parole calme dei saggi si ascoltano più delle grida di chi domina fra i pazzi. Parallelismo invece antitetico. Meglio la sapienza che le armi da guerra, ma uno sbaglio solo annienta un grande bene. Allora qui abbiamo l'esempio di una città assediata che viene salvata da un povero, che diremmo noi, di scarpe grosse ma di cervello fino. Però questo poveretto che ha salvato la città da una situazione di incredibile disparità di forze, con la sua astuzia, con la sua saggezza, viene presto dimenticato. Probabilmente è lo stesso Coelet che ha fatto l'esperienza, lui che era un aristocratico di corte, che spesso in politica non vanno avanti i più bravi, ma vanno avanti i raccomandati, gli zoticoni, i trafficoni, gli stolti. 7 volte in questi versetti lui usa il termine okma, cioè sapienza, HKM, okma, la sapienza. Il grande tema cos'è? È che chi conta in questo mondo non sono i migliori, ma sono i ricchi e sono i potenti. Lo dice anche bene il Siracide del capitolo 13: se cade il ricco, molti lo aiutano. Dice cose stupide, eppure tutti si felicitano. I riferimenti politici ve li lascio perché li avete tutti davanti. Se cade il povero, lo si rimprovera. Se dice cose invece assennate, nessuno ci bada. Parla il ricco e tutti tacciono ed esaltano fino alle nuvole il suo discorso. Guardate la valenza politica di questi versetti, dovrebbero essere messi in prima pagina sui nostri quotidiani. Parla il povero e dicono: chi è costui? Se inciampa l'aiutano a cadere. Vedete, qui si dice chiaramente che nella nostra società, analisi molto molto corretta, chi è ricco e chi ha il potere è osannato e adulato e ha sempre più potere, e chi invece a volte è semplice, è povero e puro, non riesce ad affermarsi e anzi diventa sempre più povero e sempre più emarginato. Si dice anche un'altra cosa, che i folli hanno sempre bisogno di un moshel, cioè di un duce, di uno che comandi, di uno da idolatrare. Pensate alla storia italiana, pensate non soltanto all'epoca del fascismo, ma come spesso ci sia bisogno dell'uomo forte, dell'uomo della provvidenza, dell'unto del Signore, ecco, anche in politica. Qui probabilmente ci sono dei riferimenti molto precisi, qualcuno ha cercato di capire a che cosa si riferiva Coelet, ma abbiamo un po' perso probabilmente la capacità storica. Qualcuno dice che il riferimento a questo poveretto sapiente, che poi viene emarginato, che però salva la città da un grande assedio, si riferisca all'assedio di Abel Bet Maaca, liberata da una donna all'epoca di Davide. Nel secondo libro di Samuele, al capitolo 20, si legge che questa città fu liberata dall'astuzia di una casalinga, diremmo noi, una semplice signora, e non dai soloni potenti dal punto di vista politico-militare. Altri pensano all'assedio della città di Dora da parte di Antiocho III nel 218 a.C., ricordata nel primo libro dei Maccabei al capitolo 15. Altri ancora all'assedio di Betsura da parte di Antioco V Eupatore nel 162, ricordata nel primo libro dei Maccabei al capitolo 6. Altri ancora pensano all'assedio di Siracusa, che era diventato tradizionale. Voi sapete, il povero Archimede che cerca di salvare con le sue lenti la città dall'assedio della flotta nemica, però nel quel caso egli non è riuscito a salvarla. Comunque, in ogni caso, fu emarginato, fu disprezzato, era un poveretto, non era un uomo di potere. Ecco, probabilmente però il quadro è un apologo ed è inutile cercare, anche perché non riusciamo più a ricostruire, il fatto storico davvero soggiacente. Andiamo avanti. Una mosca morta guasta l'unguento del profumiere. Un po' di follia può contare più della sapienza e dell'onore. La mente del sapiente si dirige a destra e quella dello stolto a sinistra. Per qualunque via lo stolto cammina è privo di senno e di ognuno dice: è un pazzo. Se l'ira di un potente si accende contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la calma placa le offese anche gravi. C'è un male che io ho osservato sotto il sole, l'errore commesso da parte di un sovrano. La follia viene collocata in posti elevati e gli abili siedono in basso. Ho visto schiavi a cavallo e principi camminare a piedi come schiavi. Allora, queste due scenette sono ambientate probabilmente nella reggia del sovrano, tra i suoi consiglieri. Forse sono addirittura l'esperienza diretta di Coelet, consigliere di corte caduto in disgrazia. C'è stato un colpo di Stato o comunque una situazione politica che ha portato ai vertici istituzionali i meschini, gli ignoranti, coloro che si credono migliori degli altri e disprezzano tutti con arroganza, mentre invece i saggi, i sapienti, sono al fondo della scala sociale. Ma c'è di più, la stupidità è onorata e adulata. Coelet qui fa un invito: quando vedete che il mondo va alla rovescia, state calmi, mantenete la calma, non fate scelte affrettate, restate saldi nelle vostre convinzioni di base, no? sappiate attendere, perché anche questo è vanità. I nostri politici e la nostra casta dovrebbero spesso essere richiamati al fatto che sono fumo, che sono vanità, che sono nullità, che sono non senso, che sono vuoto, ecco. In ebraico destra e sinistra non hanno un valore politico, hanno un valore morale, cioè la destra è la via del bene, la sinistra è la via del male. Anche nella lingua italiana noi abbiamo questo tipo di concetto, tant'è vero che c'è la parola addestrare, no? Per dire formarti è una cosa positiva, mentre si parla di un sinistro per dire una sciagura, no? Oppure sinistrato, colui che ha avuto un evento negativo. Ecco, è tipico del fatto che la mano destra è la mano dominante nella maggioranza degli individui ed è la mano della spada, della forza che colpisce, quindi della vittoria. La mano sinistra al massimo è la mano dello scudo, e che quindi ti può solo evitare di prendere dei colpi, ma è comunque la parte dove tu prendi più colpi, quindi c'è un riferimento certamente militare. Ecco, Coelet, vedete, stigmatizza le distorsioni sociali. Coelet fa delle durissime accuse politiche, ma non lo fa con la verve dei profeti. Chi di voi legge Amos, no? Gli si scalda il cuore, perché Amos è uno che colpisce al cuore gli oppressori e che colpisce al cuore i potenti, che lancia parole di fuoco, che fa una lettura politica davvero, si potrebbe dire, rivoluzionaria. Coelet invece è l'aristocratico, che nota le strutture sociali e le tratta con un sarcasmo distaccato, ci sorride su, ma non ha la passione e il fuoco del profeta. Diremmo noi: non è un progressista, non è un rivoluzionario, è un borghese sdegnato per il fenomeno degli arrampicatori sociali, che denuncia con grande chiarezza, dicendo: tutti dovrebbero ricordare, anche in un'ottica solo sotto il sole, che tutto questo fenomeno di ricchi, di potenti, adulati e circondati da altri corrotti come loro è vanità, sfumerà. Voi state saldi, state fermi, voi non abbiate paura di lasciare il vostro posto, state al vostro posto, tutto il resto svanirà. Abbiamo quindi una serie di scene prese dall'ambiente di lavoro e da quello delle fiere del paese, per dimostrare anche qui la importanza da una parte della sapienza e dall'altra parte per sottolineare che anche il lavoro umano è un lavoro pieno di pericoli, pieno di morte, è pieno di vuoto. E qui c'è una serie di racconti di incidenti sul lavoro. Chi scava una fossa ci casca dentro, chi disfa un muro è morso da una serpe, chi spacca le pietre si fa male, chi taglia legna corre pericolo. Poi c'è una serie di annotazioni alla Guarniello sull'importanza della prevenzione degli infortuni: se il ferro è ottuso e non se ne affina il taglio, bisogna raddoppiare gli sforzi, la riuscita sta nell'uso della saggezza. Poi si torna a mestieri di allora: se il serpente morde prima d'essere incantato, non c'è niente da fare per l'incantatore. Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina. Il principio del suo parlare è sciocchezza, la fine del suo discorso pazzia funesta. L'insensato moltiplica le parole, non sa l'uomo quel che avverrà, chi gli manifesterà ciò che sarà dopo di lui. La fatica dello stolto lo stanca, poiché non sa neppure andare in città. Allora, c'è una serie di scene prese dall'ambiente del lavoro. C'è il cacciatore che scava la fossa, probabilmente per catturare gli animali selvatici. Era un modo di cacciare tipico dell'antichità, ma anche tipico dei miei indios, gli Yanomami ancora a Roraima. Il muratore che fa il muro, il cavatore che cava la pietra, il taglialegna, il contadino, l'operaio. Poi lavoratori, diremmo, della fiera di paese, l'incantatore di serpenti, l'imbonitore. l'osservazione che fa Coelho è sempre la stessa. Da una parte i pericoli che sono insiti in ogni tipo di azione dell'uomo. Ogni tipo di azione dell'uomo, anche il lavoro, è vista nella sua valenza negativa, nella sua possibilità di essere mortifera, nella sua possibilità di portarti alla vanità. Dall'altra parte c'è il richiamo alla sapienza. Se uno non sa far bene il suo mestiere e non tiene in ordine i suoi attrezzi, anche se lavora con accanimento, spreca tempo, spreca energie per niente e si espone agli sberleffi della gente per la sua goffaggine, per la sua insipienza. Quindi vedete, da una parte anche il lavoro è vanità, ma dall'altra parte cerca di farlo con la miglior sapienza che puoi. L'ultima parte è, credo, quanto mai opportuna per noi oggi. Ancora una volta, come già si era fatto nei primi capitoli, si sottolinea che viviamo in un mondo di parole vuote, di parole inutili. Sì, sì, anche volarsi. Sono parole che spesso non portano sapienza, ma portano soltanto vanità, ma portano soltanto distruzione. Ecco, siamo nel mondo delle parole logorate, siamo nel mondo dei talk show, siamo nel mondo dove vedete continuamente la gente discute e si parla un sopra l'altro e ci si dà sulla voce uno sull'altro. Ecco, in questo mondo, si dice Coelet, bisogna stare attenti a non moltiplicare le parole, ma ricercare invece l'essenziale, diremmo noi poi in una visione poi cristiana anche, a ricercare il silenzio. Quindi contro la martellante propaganda pubblicitaria o l'asfissiante logorrea della comunicazione, cercare davvero di arrivare sempre alle cose più profonde, ai valori più profondi e sapendo anche rispettare il silenzio. Ancora una volta Coelho invita tutti al senso dei propri limiti in ciò che si fa e in ciò che si dice. Abbiamo quindi un altro passo in cui questo zoticone inesperto ci riporta in città, dove frattanto ha preso il potere un re giovane e viziato che si è circondato di consiglieri corrotti e goserecci. Leggiamo: guai a te, o paese, che per re hai un ragazzo e i cui principi banchettano fin dal mattino. Felice te, o paese, che per re hai un uomo libero e i cui principi mangiano al tempo dovuto per rinfrancarsi e non per gozzovigliare. Per negligenza il soffitto crolla, per l'inerzia delle mani piove in casa, per stare lieti si fanno banchetti e il vino allieta la vita, il denaro risponde a ogni esigenza. Non dir male del re neppure col pensiero, e nella tua stanza da letto non dir male del potente, perché un uccello del cielo trasporta la voce e un alato riferisce la parola. Allora siamo in una situazione di nuovo tremenda, il paese va in rovina, c'è una classe dirigente che pensa solo ai suoi interessi, non c'è nessuno che pensa ai problemi del popolo, ciascuno pensa a gozzovigliare e non a prendere solo il giusto che gli spetterebbe. In questa situazione voi sentite dire da parte di Coelho: state attenti a criticare chi comanda, perché anche i muri hanno orecchie, Qui si parla dello spionaggio, se volete, o del fatto che nelle dittature, voi lo sapete, c'era una particolare attenzione a fare critiche che potessero arrivare alle orecchie di chi comanda per non subire ritorsioni. Dice Coelet: questa è la sorte di una nazione che al suo vertice persone ignoranti, corrotte, arriviste e senza scrupoli. L'ultima scena è dedicata da Coelet al mondo dell'economia e quindi alla necessità dell'uomo di saper affrontare dei rischi per avere dei frutti del suo lavoro e dei suoi investimenti. Attenzione: getta il tuo pane sulle acque, perché con il tempo lo ritroverai. Fanne 7 o 8 parti, perché non sai quale sciagura potrà succedere sulla terra. Questo è un versetto molto molto complesso. Cosa vuol dire getta il tuo pane sulle acque, perché con il tempo lo ritroverai? Allora, sono state date almeno 5 interpretazioni. La prima cerca di seminare su terreni ricchi d'acqua, cioè se vuoi seminare cerca un terreno fertile, non seminare nel deserto perché non avrai niente. La seconda potenzia il commercio marittimo, getta il tuo pane sulle acque. Io vi dico che cosa dicono gli esegeti di queste cose. La terza, il pane è un'ottima esca per i pesci. Allora fai dei bocconi di mollica, come, di pane come esca, e sarai più fruttuoso nella tua pesca. La quarta, la risacca riporta ciò che è stato gettato in mare. Getta il tuo pane sulle acque ed esso ritornerà. La quinta interpretazione, vi dico tutto, conservare i cibi in grotte fresche, cioè non c'erano i frigoriferi, metti il tuo pane in luoghi umidi, in luoghi freschi, perché così si conserva. Allora, la seconda cosa è molto più semplice, è una cosa che anche i nostri manager della City al giorno d'oggi ci raccomandano, di diversificare gli investimenti, Fanne 7 o 8 parti, perché non sai male quale sciagura potrà succedere sulla terra. Qual è il senso di questo? Il senso di questo è che devi sapere, anche nella vita, anche se nella vita non trovi un senso, non trovi dei valori profondi, devi però saper rischiare, devi però saper buttarti. Dice di fatti il testo: se le nubi sono piene di acqua, la rovesciano sopra la terra. Se un albero cade a sud o a nord, là dove cade rimane. Chi bada al vento non semina mai, e chi osserva le nuvole non miete. Come ignori per qual via lo spirito entra nelle ossa, dentro il seno di una donna incinta, così ignori l'opera di Dio che fa tutto. La mattina semina il tuo seme, e la sera non dà riposo alle tue mani, perché non sai qual lavoro riuscirà, se questo o quello, o se saranno buone tutte e due. In altre parole, c'è un elogio alla vita attiva, c'è un insulto, un richiamo a non essere pigri. Chi è pigro ha paura di rischiare, trova sempre delle scuse per non impegnarsi e così resta senza guadagno. Qui Coelho fa l'elogio dell'uomo laborioso e intraprendente, che alla fine sarà quello che se la cava meglio, perché con tutte le sfortune della vita, almeno se ti fai un mazzo, da qualche parte ti salvi. Però nell'insieme Coelho dice: ricordati i limiti dell'uomo, ricordati l'ineluttabilità del destino. Per 4 volte, voi vedete, ci sono i verbi dell'ignoranza. Non sai, ignori, ignori, ignori. Ecco, la saggezza dell'uomo ci deve portare ad essere laboriosi, ma sapendo che anche il lavoro, che anche l'economia, che anche la finanza è vanità, è non senso, è nullità sotto il sole, sotto il sole. Vedremo che sopra il sole le cose cambiano. Siamo arrivati all'ultimo canto, quest'ultimo canto che è una delle pagine più famose, probabilmente della letteratura mondiale. Il libro di Coelho era iniziato con l'annuncio della sua tesi, vanità delle vanità, tutto è vanità, cioè vuoto dei vuoti, tutto è vuoto, seguita dal canto del monotono ripetersi ciclico dei cicli della vita. Vi ricordate, dicevamo nei primi incontri, Coelho va contro tutta la tradizione ebraica che diceva che la vita è storia di salvezza, che la vita è un progredire verso la rivelazione ultima, verso la rivelazione messianica. Coelho ha detto no, siamo sempre a cicli, a corsi e ricorsi storici, potremmo dire, con Benedetto Croce, cioè tutto si ripete, non c'è mai niente di nuovo sotto il sole. Ora qui il poemetto termina descrivendo davvero la fine di tutto, il dissolversi della persona, il mesto ritorno di ciascuno di noi dopo gli anni gloriosi della giovinezza al mondo dei morti, perché tutto è vanità delle vanità, è vuoto dei vuoti. Questo canto, che sta a cavallo tra il capitolo 11 e il capitolo 12, può essere definito davvero come un addio alla vita che l'anziano Coelho affida all'ultima pagina della sua opera, per suggellare con questa lirica davvero struggente il succo di tutto il suo insegnamento. Sicuramente capiamo da questo che Coelet era un anziano, era un vecchio che si racconta, che vive in prima persona il dramma dell'invecchiare. Guardate che io credo che tutti noi sappiamo che una delle cose più difficili sia invecchiare, che sia, ormai gli psicologi ce lo raccontano, che la crisi dei 50 e poi dei 60 anni è una crisona, è forse la crisi più grossa della nostra vita, perché vediamo che tante illusioni, tante speranze che avevamo, ormai non siamo più in grado, non si sono realizzate, non siamo più in grado di realizzarle, e addirittura abbiamo in noi le ferite di tante sconfitte, di tante battaglie, di tanti tradimenti, di tante delusioni. In tutto metteteci il fatto che comincia l'artrosi, comincia lo scompenso cardiaco, comincia l'asma, comincia il rallentamento motorio, comincia il rallentamento fisico, e nell'insieme noi sentiamo che l'anziano, no, in genere, comincia a diventare mesto, veramente coeletiano, a brontolare, a lamentarsi, a piangersi addosso. Leggiamo questo bellissimo testo. Dolce è la luce e agli occhi piace vedere il sole. Anche se vive l'uomo per molti anni, se goda tutti e pensi ai giorni tenebrosi, che saranno molti, perché tutto ciò che accade è vanità. Sta lieto, giovane, nella tua giovinezza. Si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Allora c'è, inizia questo canto con questa specie di nostalgico rimpianto degli anni luminosi della giovinezza, diventati ormai un buio ricordo, un lontano ricordo nel buio del presente della vecchiaia. Qui la parola sharut, giovinezza, è un apax, cosa vuol dire? È una parola che troviamo qui in tutta la Bibbia, quindi non sappiamo neanche bene cosa voglia dire. Qualcuno la fa derivare da sahar, che vuol dire aurora, la giovinezza è l'aurora della vita. Altri invece la fanno derivare da saor, che è il nero corvino, cioè ricordati di quando eri bello capellone con tutti i capelli neri lunghi, e adesso hai i capelli bianchi o addirittura non li hai più. Ecco, questo vi dice perché alcune traduzioni possono essere un po' differenti e vagare dall'aurora della vita a da quando avevi i capelli scuri e folti. Ecco. La nostalgia che Coelet ha degli anni della giovinezza si trasforma in un accorato invito ai giovani a vivere la vita, ad amare la vita, a goderla pienamente, a non porsi dei limiti, no? A seguire le vie del cuore. Guardate che questa è una frase un po' pesante, perché in genere nella Bibbia le vie del cuore non sono da seguire, perché sono perverse, dice Isaia 57. O Genesi 8 dice: l'istinto del cuore umano è incline al male fin dalla giovinezza. Invece quelle dice: seguite le vie del cuore, seguite la visione degli occhi, che invece secondo la Bibbia è il giudizio affrettato secondo le apparenze di Isaia 11. Ecco, è un invito a godere le gioie della vita, a godere le proprie scelte. E qualcuno dice: questo è in fondo il messaggio centrale di tutto il Coelet, no? Cioè sapere godere la vita. La stessa comunità ebraica vive nella festa delle capanne il libro del Coelet come un elogio alla vita, come un elogio al godere, come un elogio al prendere tutto quello che c'è di buono. Poi a un certo momento si accorge che le ha sparate grosse e aggiunge un altro, qualcuno dice che questo versetto è una glossa, cioè un'aggiunta di un copista che ha ritenuto troppo dura questa frase, no? Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Quindi prima detto, godi, vai secondo il tuo pensiero, dai libero sfogo al tuo cuore e a quello che vogliono i tuoi occhi, poi se l'ha detto Bugosa dice sì, però sappi che alla fine il Signore ti controlla. Ecco, quindi alcuni dicono che questo versetto sia un versetto probabilmente di un'aggiunta di un copista che si era quasi spaventato dall'eccessiva durezza di questo testo. Il primo versetto si dice del capitolo 12 comincia con ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza. Allora il verbo è boreca, quasi a plurale maiestatico, ricordiamoci, ma Bor richiama anche la fossa, il sepolcro, quindi io mi ricordo sì dei giorni della mia giovinezza, ma è già un ricordo con un piede nella fossa, sono con un piede nella fossa. Inizia quindi questo canto lungo, bellissimo, che descrive il decadimento dell'anziano e che è stato variamente interpretato. San Girolamo diceva: ci sono tante interpretazioni di questo testo quante sono le teste degli interpreti. Qualcuno ha detto che questo canto parla di una tempesta che si avvicina rombando. Qualche altro ha detto che questo canto parla del morire della stagione estiva e del venire dell'autunno. Io credo che siano due le interpretazioni principali. La prima è l'interpretazione edilizia, cioè viene descritto il palazzo di un ricco signore, palazzo che sta andando in rovina, che sta andando in sfacelo. Proviamo a leggerlo con questa interpretazione edilizia. Ricordati, abbiamo detto, del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrei dire non ci provo alcun giusto. In quel giorno tremeranno i custodi della casa. Chi sono i custodi della casa? Probabilmente i portinai. Si curveranno i gagliardi, la polizia privata che tu avevi a guardia del tuo palazzo. Cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e chiuderanno i battenti della strada. Quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto. Cioè in questo palazzo, dove c'era anche un fervore di attività, la mola cessa di lavorare, le finestre si chiudono e i battenti vanno in decadenza, non ci sono più gli animali, non ci sono più gli uccelli. Quando si avrà paura delle alture, terrore si proverà nel cammino, quindi anche le collinette che hai attorno andranno in degrado, non saranno più curate. Quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, cioè il tuo bel giardino che avevi con tutte le erbe officinali ormai è andato a ramengo, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada, prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo, cioè anche la carrucola che hai nel tuo pozzo si sta rompendo, tra l'altro gli storici notano che la carrucola cosiddetta girevole fu introdotta in Palestina proprio nel III secolo, quindi siamo nel secolo di Coelet, è un segno, prima probabilmente si tirava su l'acqua dal pozzo direttamente così, adesso c'è la carrucola, ma anche la carrucola si sta rompendo. Vedete quindi una grande tristezza emana da questa pagina che descrive la fine del vecchio signore e della sua casa con il filo d'argento della vita che si spezza per sempre. E insieme a questo filo d'argento vanno in rovina la lampada d'oro dell'intelligenza che illuminava questa casa, l'anfora per dissetarsi alla fonte della sapienza e la carrucola che permetteva di accingere la salvezza al pozzo della storia. Ecco, qualcuno vede in questo un'immagine edilizia, cioè la vita dell'uomo è come un palazzo che va in rovina, prima vengono meno i portinai, poi meno le guardie, poi cessano i lavori all'interno del palazzo, i muri vanno in decadimento, le persiane si rompono e si staccano dalle finestre, si rompe la carrucola del pozzo, il giardino va in malora, l'altura circostante è tutta degradata. Questa è la nostra vita. Io, da buon medico, prediligo la seconda lettura, la cosiddetta lettura fisiologica o lettura anatomica, cioè vedremo, questo secondo me adombrato in questo discorso c'è proprio la descrizione fisica del decadimento psicofisico dell'anziano. Sentite: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrà dire: non ci provo alcun gusto. Spesso l'anziano alla fine non fa niente, vengono da me, mi portano il nonnino e la nonnina, se ne sta tutto il giorno in casa, non vuole più uscire, non vuole più vedere i nipoti, non guarda neanche più la televisione, non legge, eccetera. Prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle, le facoltà cerebrali. Il sole, la luce, la luna e le stelle. Quando tremeranno i custodi della casa, comincia la sindrome parkinsoniana e le braccia cominciano a tremare. Si curveranno i gagliardi, le gambe che diventano vare. Cesseranno di lavorare le donne della macina perché rimaste in poche, i denti. Cominciamo a diventare sdentati, si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, gli occhi o la cataratta, si chiuderanno le porte sulla strada, le orecchie, quando si abbasserà il rumore della mola, la voce che diventa sempre più flebile, e ci si alza il cinguettio degli uccelli. Voi sapete che l'insonnia è tipica della tarda età. Noi geriatri diciamo che a 50 anni si dorme 7 ore, a 60 anni si dorme 6 ore, a 70 anni se ne dorme 5 e a 80 anni se ne dorme 4. Cioè ogni decennio ci dà una esigenza di sonno che è di un'ora in meno del decennio precedente. Quindi quando mi portano la nonnina di 90 anni che fa bisogno di sonno 3 ore, no? E mi dicono: ma noi vorremmo che dormisse 15 perché non sappiamo come tenerla, capite che c'è il conflitto di interessi, no? Perché io dico: guardate che tutto il sonno che gli date di più è intontimento, no? Ma d'altra parte capisco anche che se la nonnina dorme 3 ore e poi gira per la casa e tutti i parenti sono lì, è anche un problema, bisogna trovare una mediazione. Ma sicuramente ci si alza al cinguettio degli uccelli e si affievoliscono tutti i toni del canto, la sordità, quando si avrà paura delle alture, la difficoltà a salire, la difficoltà a fare le scale, e degli spauracchi della strada, la difficoltà a camminare, ad attraversare la strada, passano le macchine, passano una volta i carri, quando fiorisce il mandorlo, cioè la canizie, la locusta si trascina a stento, il corpo diventa pesante e il cappero non avrà più effetto. Voi sapete che il cappero era il Viagra dell'antichità. Quindi la perdita della libido e della capacità sessuale, perché l'uomo se ne va alla dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada e ritorni alla polvere della terra come era prima e lo spirito torni a Dio che te l'ha dato. Ecco, vedete, per Coelet la vecchiaia è come un lungo inverno a cui non segue più la primavera. La fine di tutto è la discesa nella tomba accompagnata dai piagnoni che si aggirano per la strada, e alla fine tu restituisci a Dio la ruah, che non è l'anima, è lo spirito vitale che hanno anche gli animali. Anche l'animale, quando muore, animale vuol dire che ha una sua anima, la parola animale, no? Ecco, questa vitalità, chiamiamola meglio, a un certo momento torna a Dio che te l'ha data e tu te ne vai in polvere. Guardate che io credo che qui ci sia davvero un grandissimo insegnamento, che è il grande insegnamento sulla vecchiaia. E io credo che sia un insegnamento quanto mai opportuno, soprattutto in una civiltà come quella attuale. Una civiltà che, voi sapete, rifiuta di vedere la vecchiaia con realismo, come tempo di decadenza, come tempo di malattia. La nostra cultura rifiuta il concetto di invecchiamento. Il mito per tutti è il mito dell'eterna giovinezza, no? E tutti ormai siamo portati a pensare che se facciamo una vita sportiva, se andiamo a farci fare 100 controlli, se beviamo Danone tutte le mattine, sicuramente non invecchieremo e ci manterremo giovani. Tant'è vero che, vedete, siamo al boom degli istituti di bellezza, del fitness, delle palestre, della chirurgia plastica che ci deve far scomparire le rughe, per scomparire il decadimento, eccetera, eccetera. In una visione positivista, qual è quella presente nella società attuale, si pensa che la scienza arrivi a risolvere tutto. E quando la scienza non ha risolto tutto, i casi sono due: o ho sbagliato scienziato, allora ecco questo correre da un medico all'altro per cercare quello che mi risolve il problema, oppure lo denuncio perché deve averne commessa qualcuna. Ecco, questa è sicuramente una visione distorta. A me colpisce sempre come davvero, guardate per esempio la pubblicità, rifiuti il vecchio. Anche la reclame, lo dico spesso, dei pannoloni, no? Che portano le nostre simpatiche nonnine alla TV, sono fatte da brillanti cinquantenne che sono lì tutte belline, che dicono: ah, in ascensore adesso sono tranquilla. Ma non sono quelle signore lì che portano i pannoloni in genere, sono ben altre. Perché non metti una simpatica vecchia? No, si deve rifiutare il concetto dell'invecchiamento. Questo è un discorso molto grosso. Io ricordo, per esempio, anche nella mia esperienza medica, io sono laureato nel 77, primi 10 anni della mia carriera, la richiesta che sentivo di più era: aiutateci a far morire il nonno o la nonna in casa. Com'è bello che muoia in casa in mezzo ai suoi figli e sua famiglia. Sarà 20 anni che nessuno me lo chiede di più, ma quando io dico che il paziente è grave o la paziente è grave, la prima cosa che mi viene detta: per carità dottore, ricoveriamolo, vuole mica che i bambini vedano morire il nonno. Dico: ma guardate che è una lezione di vita, la morte fa parte del vivere. Ti guardano come se tu dicessi una cosa incredibile. Siamo di fronte a dei fenomeni che qui i psicologi ci potrebbero raccontare molto meglio, quando ci dicono che, per esempio, i bambini sono abituati a una morte virtuale, che arrivati a 8-9 anni hanno già visto 10.000-20.000 morti virtuali, cioè in TV hanno visto i film con un sacco di morti, hanno visto i telegiornali con un sacco di morti, i cartoni animati adesso hanno pure un sacco di morti, ma sono sempre morti fiction, sono sempre morti degli altri, morti spettacolo, morti godibile. Si arriva poi invece al proprio decadimento, alla propria morte, con una paura terribile, con un'angoscia terribile, incapaci di accettare che il decadimento fisico fa parte della vita, fa parte della vita. Io credo che Coelet ha scritto una pagina meravigliosa, perché la Bibbia ci presenta la vecchiaia con sano realismo. Con sano realismo, non c'è qui la tragedia. Coelet non si piange addosso, non si straccia le vesti, non maledice, racconta semplicemente che sta invecchiando. È il realismo dell'ottantenne Barzillai che in 2 Samuele 19, invitato a corte dal re Davide, gli risponde dicendo: posso ancora distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo? Può il tuo servo ancora gustare ciò che mangia e ciò che beve? Posso udire ancora la voce dei cantori e delle cantanti? Perché allora dovrei esserti di peso? Guardate, ci sono nella Bibbia spesso questi esempi così. O il Siracide che dice: o morte, come amaro il tuo pensiero per l'uomo che vive sereno nella sua agiatezza, per l'uomo ancora in grado di gustare il cibo. O morte, è gradita la tua sentenza all'uomo privo di forze, vecchio decrepito e preoccupato di tutto. Ma vedete, anche nel momento del decadimento psicofisico, il credente guarda poi sopra il sole e si affida a Dio, a quel Dio che ha sempre amato e ricercato fin dalla sua giovinezza, e affida a Lui la sua vita e il suo morire. È il Salmo 71 che abbiamo recitato all'inizio, che diceva: sei tu, Signore, la mia speranza fin dalla giovinezza, non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non mi abbandonare quando le forze declinano, nella vecchiaia e nella canizie, Dio mio, non abbandonarmi. E io qui, permettete, apro una piccola parentesi, ma lo faccio proprio volentieri. Io credo che davvero in questo momento, siamo una società di vecchi, lo sapete, ormai gli ultra sessantenni sono molto di più che gli infraventenni, almeno nei paesi occidentali, e quindi siamo una società di vecchi, e a volte si percepisce, no, questo senso davvero di paura, di tristezza, dovuta al decadimento psicofisico. Ecco, io credo che qui davvero il credente abbia una parola diversa, perché la vecchiaia per il credente non è la fine di tutto. Sì, sotto il sole è la fine di tutto, ma noi sappiamo che la nostra fede è la fede nella resurrezione della carne. Noi sappiamo che la nostra fede è la fede in Cristo, che ha preso su di sé, sulla sua croce, la mia sofferenza, il mio limite creaturale, tutta questa vanità delle vanità che sotto il sole c'è, e le ha trasfigurate con la sua resurrezione nell'infinito di Dio e nella vita potente di Dio. Allora ecco l'importanza di sapere che la vecchiaia in sé non è sapienza. Non è che perché siamo più vecchi siamo meglio degli altri, ce lo dice molte volte la Sacra Scrittura, ce l'ha detto Coelet al capitolo 4, meglio un ragazzo accorto che un re vecchio e stolto. Anzi, l'anziano che pecca fa colpa più grave, come i 70 anziani che bruciano incenso agli idoli in Ezechiele 8, o come i due vecchi che insidiano la casta Susanna in Daniele, o nella passione di Gesù. Gesù fu crocifisso dagli anziani, ricordatevi bene, sono gli anziani che crocifiggono Gesù. Tant'è vero che Daniele dice: guai se l'iniquità è uscita per opera degli anziani. O il profeta Daniele dice all'anziano peccatore: ho invecchiato nel male, ecco i tuoi peccati commessi in passato vengano alla luce. Ecco l'importanza che per invecchiare bene dobbiamo essere vissuti bene da giovani. La Bibbia ci dice proprio questo: nella giovinezza non hai raccolto, come potresti procurarti qualcosa nella vecchiaia? Siracide 25. Oppure: abitua il giovane secondo la via da seguire, neppure da vecchio se ne allontanerà. Se io non sono vissuto sempre così, seguendo il Signore, è difficile poi nel momento della sofferenza, nella prova, sapermi affidare a Lui. Ma certamente il cristianesimo ha nel momento della vecchiaia una parola particolarissima. Il Signore ci invita a rinascere in Lui. Se il nostro mondo va in decadimento, se, come dice Paolo, il nostro corpo, no, giorno dopo giorno si disfa, però noi diventiamo creature nuove in Cristo. A me piace sempre pensare che quando Gesù parla a Nicodemo gli voglia davvero dare l'elisir dell'eterna giovinezza. Quando Nicodemo gli dice: ma come può un uomo rinascere, ringiovanire quando è vecchio? Può forse entrare ancora una volta nel grembo di sua madre e rinascere? Giovanni 3. Gesù risponde: in verità ti dico, se uno non nasce dall'acqua e dallo spirito non potrà entrare nel regno di Dio. Cioè il Signore ci invita anche nel momento della nostra decadenza, della nostra sofferenza, ad affidarsi a Lui per avere davvero una nuova vita, per avere una nuova giovinezza, per avere una forza davvero nuova. E allora capite perché talora nella Bibbia la vecchiaia è vista come un tempo di grazia, uno strano tempo di grazia. C'è quasi un compiacimento nel descrivere la vecchiaia come il tempo in cui Dio può operare dei prodigi inattesi. Pensate a Abramo e Sara che diventano genitori quando lui è quasi centenario e lei ha pochi anni di meno. Pensate alla fecondità di Zaccaria ed Elisabetta che partoriscono in tarda età il Battista. E Paolo dice che Abramo ebbe fede ed è per fede che visse questa seconda meravigliosa giovinezza. È nella fede che la vecchiaia accoglie la potenza di Dio e si fa trasformare. Ma normalmente la vecchiaia è vista sotto il segno fondamentale della logica cristiana, la logica della croce. la logica del farsi piccoli, la logica del diminuire perché altri crescano, la logica del chicco di frumento che se non cade in terra e non muore non porta molto frutto. Allora in questo senso è da comprendere quello strano messaggio di Genesi 6, non so se vi ricordate. Voi sapete che i patriarchi prima del diluvio vivevano fino a 1000 anni, eh? Vi ricordate Matusalem che arriva fino a 969 anni, ma a un certo momento l'uomo si ribella a Dio, l'uomo si sente infinito, si sente onnipotente. Pensate al mito dei giganti di Genesi 6, pensate alla torre di Babele, no? Ecco, in questo momento Dio interviene e dice, Genesi 6,3, il mio spirito non resterà nell'uomo per sempre, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Cioè il Signore pone un limite alla nostra vita, auguro a voi, a me, 120 anni, ma oltre 120 anni anche i genetisti ci dicono che le mitosi cellulari non andranno, cioè che i ricambi cellulari non sono stati programmati. Ecco, la vecchiaia è proprio segno del limite dell'uomo. La vecchiaia ci fa pensare che siamo creature, che senza Dio, che sotto il sole siamo vanità, siamo soffio, siamo evel, siamo niente, siamo non senso. E allora ecco, l'anziano sa che accettare la propria vecchiaia significa in fondo accettare di essere salvati per grazia. Non siamo salvati per le nostre forze, non siamo chiamati salvati per il nostro vigore, ma siamo salvati per l'amore tenerissimo di Dio. È Dio che si inserisce nel nostro limite, nel nostro invecchiamento, nella nostra povertà, nel nostro decadimento, e prende su di sé, Lui, il nostro limite, il nostro invecchiare, il nostro morire, e li trasfigura nell'altra vita. Qualche volta già in questa vita, con dei prodigi straordinari, di longevità, di produzione, di fecondità, e abbiamo visto in Abramo, in Sara, in Elisabetta, in Zaccaria, ma in tutti noi, abbiamo la certezza che il Signore prende tutte le nostre età anziane, tutte le nostre malattie, tutto il nostro decadere nella sua croce e li trasfigura nella sua risurrezione. Ecco perché io credo che, permettetemi la battuta, sicuramente il messaggio cristiano è un messaggio per tutti e per ogni età, ma lo è soprattutto per l'anziano. E allora guai a quei gruppi parrocchiali che fanno giocare a bocce gli anziani e basta, che fanno le conferenze sul colesterolo e sul diabete e basta, che fanno le gite per gli anziani e basta. Per carità, tutto va bene e tutto è trovarsi insieme, tutto è grazia. Lo specifico della rivelazione all'anziano è l'annuncio di Cristo morto e risorto, che si inserisce nella mia povertà, che si inserisce nella mia decadenza, che si inserisce nel mio morire e mi trasfigura nella sua vita. Quindi l'anziano è colui che più di tutti gode, direi, dell'annuncio cristiano, che è questo annuncio di un Dio che vince la vecchiaia, che vince la malattia, che vince la morte. Che cosa devono fare allora gli anziani? Gesù ci dice due cose: la perseveranza nella fede. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Invecchiando si perde la fede, ricordatevelo bene. Non è vero che si arriva alla fede. La vecchiaia è il momento in cui la fede entra più in crisi. Entra più in crisi. Perché si vedono i fallimenti di una vita, le ferite di una storia, ci si sente delusi, si è depressi. Allora è importante, dice il Signore, quando il figlio dell'uomo verrà nella mia vita a incontrarmi nel momento della morte, deve trovarmi ancora nella fede. Allora la prima cosa che dobbiamo fare invecchiando è essere saldi nella fede. Secondo, Gesù dice anche questo, all'inizio dei dolori, per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà, ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Matteo 24. Approssimandosi la fine, la dimensione che più va in crisi è proprio l'amore. Invecchiando si diventa egoisti, non si è più capaci a pensare agli altri, Molto spesso da vecchi ci si chiude in se stessi, preoccupati delle proprie malattie, del proprio decadimento. Occorre più che mai, come dice Pietro, avere una carità costante. Allora ecco questo quadro un po' esulato, se volete, dai tetti in giù, l'ottica di Coelet. Ho voluto guardare anche dai tetti in su, ma partendo da questa bellissima descrizione di Coelet. Coelet ci dice: non sfuggire la tua realtà, che è una realtà di decadimento, e che è il segno che sei una creatura, che sei limitato, che sei dai tetti in giù. Ma Cristiano sa anche che proprio in questo apice di sofferenza, di negatività, è lì che si inserisce con potenza e con forza l'amore del Signore, con la sua capacità di farti nuovo, di farti risorgere, di ridarti la vita, di ridarti la salute, se non qui, sicuramente nel suo regno. E allora il credente affronta la vecchiaia con serenità, con tranquillità, con pace, affidandosi a questo Signore che ci è sempre fedele, che non ci tradisce mai. A lui tocca solo due cose: perseverare nella fede, perseverare nell'amore, cioè non piangersi addosso, come peraltro fa Coelet, ma guardare gli altri, cercare davvero di essere fecondi il più possibile attorno a sé. Siamo al finale, conclusione. Oltre a essere saggio, Coelet insegnò anche la scienza al popolo, ascoltò, indagò e compose un gran numero di massime. Coelet cercò di trovare pregevoli detti e scritte con esattezza parole di verità. Le parole dei saggi sono come pungoli, come chiodi piantati, le raccolte di autori sono date da un solo pastore. Quanto a ciò che è di più di questo, figlio mio, bada bene, i libri si moltiplicano senza fine, ma il molto studio affatica il corpo. Conclusione del discorso: dopo che si è ascoltato ogni cosa, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. Allora, qui è un'altra mano. È un discepolo che ha fatto la conclusione e che parla del suo maestro. Prima era Coelet che parlava in prima persona: io vidi, io scrissi, io dissi, c'è 51 volte abbiamo detto io vidi. Qui invece c'è un discepolo che dice: ecco, questo che ha scritto Coelet è il mio maestro, e questi versetti finali ce lo presentano. Questo maestro era un saggio, cioè era un sapiente di Israele, la famosa Hokmah, la sapienza, che nell'Antico Testamento compare 318 volte e 51 volte proprio nel libro di Coelet. E come tutti i saggi, che cosa ha fatto? Prima ha ascoltato, Znu. Secondo ha meditato. Terzo ha scritto un gran numero di massime. Allora, prima ha ascoltato. La saggezza deriva prima di tutto dall'ascolto. Secondo ha pensato, ha riflettuto, poi finalmente ha parlato, cioè ha tradotto le sue osservazioni e il suo modo di intendere la vita in proverbi e in detti accessibili a tutti. Poi non si sa se questo aristocratico borghese abbia davvero fatto il rabbì popolare, non sembrerebbe, sembrerebbe un sapiente che stava un pochettino sulle sue. Sicuramente però ha scritto tanto, e questo libro, dice il buon discepolo, va accettato perché come un bukentra, una parola strana, un pungolo, perché ci stimola, come il pungolo del pastore che fa camminare davanti a sé le pecore. È come un chiodo confiscato ben profondamente nella carne viva, forse delle nostre certezze religiose tradizionali, forse del nostro buonsenso comune. Mi viene in mente la lettera agli Ebrei che dice che la parola di Dio è spada che ti trafigge in profondità e che mette a nudo davvero, no, le parti più intime del tuo cuore. Ecco, questa è parola di Dio. Poi c'è questo finale, questo finale che sembra un po' stonare con il resto del libro. Probabilmente è un'aggiunta di questo pio giudeo che, dopo aver visto questo libro così scandaloso, che voleva fare piazza pulita di tutte le sicurezze umane, mette questa postilla per dire ai credenti, prima di tutto, che non studino troppo. Avete sentito che troppo studio fa male, chi troppo studia diventa matto, si diceva una volta. Ma secondo, soprattutto, a dire: guardate, alla fin fine temete Dio, osservate i suoi comandamenti, perché questa è l'unica cosa che conta nella vita. Quindi si conclude con un richiamo morale a temere il giudizio di Dio, che è l'unica cosa che conta poi per normare la nostra vita. Io credo che però non dobbiamo avere paura di accettare, come diceva Ravasi, che il Coelet sia questo libro così scandaloso, perché Coelet ha fatto un grandissimo lavoro, ci ha fatto capire che tutto ciò che è dai tetti in giù, che tutto ciò che è sotto il sole è vuoto, è vano, non ci dà pienezza. Per carità, viviamolo pure più che possiamo, ma sappiamo che dai tetti in giù non c'è la soluzione della nostra vita. E allora Coelet è davvero questo grande indice puntato, no? Che ci indica la ricerca del Signore, che ci indica il nostro dovere di guardare sopra il sole, di guardare sopra i tetti in su. Cioè tutto ciò che Coelet ha detto sarebbe vero se non ci fosse stata l'incarnazione del Verbo. Invece c'è stata l'incarnazione del Verbo, c'è stato Dio che è sceso da quell'alto dei cieli ed è entrato a prendere il nostro non senso, la nostra vacuità, la nostra nullità. Questo Dio che per Coelet era inconoscibile, che non si sa neanche, diceva lui, se ci ama o ci odia, è venuto e vi ha detto: io ti ho amato fino a dare per te mio figlio Gesù Cristo, io ti ho amato fino a sacrificarmi per te sulla croce, io ti ho amato fino a dare la vita per te. Allora sì, tutto è vanità, ma nel Cristo tutto non è più fluido, ma trova ora un fondamento eterno. Ecco perché i padri della Chiesa dicevano che questo era il primo libro che il catecumeno doveva leggere. Perché prima bisogna prendere coscienza che la vita normale, che la realtà di tutti i giorni non dà il senso del nostro vivere. Il senso del nostro vivere, il senso del nostro morire ci deriva soltanto da Dio che si rivela a noi. E Dio si rivela a noi in Gesù Cristo, che assume proprio tutta la nostra caducità, il nostro limite, la nostra vanità, le nostre paure, e li inserisce nel mistero della vita di Dio, perché la vita del credente sia una vita piena e sia una vita di gioia piena. Allora voi sapete che nessun libro della scrittura va letto a sé, ma la scrittura è un grande racconto della rivelazione di Dio che parte dall'Antico Testamento e arriva nel Nuovo. Il Nuovo Testamento illumina e dà pienezza all'Antico Testamento, e questo Antico Testamento ci annuncia e ci profetizza il Nuovo Testamento. E io credo che un'analisi così radicale e dell'insufficienza esistenziale di ciascuno di noi sia veramente importante per aprirci alla rivelazione del Vangelo, per aprirci a un Dio che è solo amore, che è solo tenerezza, che dà la vita per me, che dà senso al mio vivere, al senso al mio morire, e che viene per darmi la vita, e la vita in abbondanza, e che viene per darmi la vita eterna, e che viene per darmi una gioia piena già ora, anche nei momenti difficili e apparentemente senza senso della nostra vita. Qualche domanda? Qualche osservazione? Prego.
Magari un po' laterale, ma allora, per tutta la cultura ebraica, la cultura ebraica, questo libro come viene interpretato, visto che si porta prima, no? Tutta la promessa di Gesù.
È molto bello questo, ma anche gli ebrei, allora, gli ebrei hanno una concezione che ogni libro della Bibbia non è esaustivo della rivelazione, ma nell'insieme. Allora qui bisognerebbe entrare nella mentalità dell'ebreo. L'ebreo è contento di essere amato da Dio oggi e continua a pensare normalmente che la pienezza della rivelazione di Dio sia nel mio oggi, sia nella mia vita, e io sono già retribuito nella mia vita a seconda del bene che faccio o del male che faccio. Sostanzialmente il concetto dell'ebraismo è questo, quindi il concetto dell'ebraismo è retributivo già su questa terra, tant'è vero che, dico una cosa un po' grossa, andrebbe spiegata e modulata, una certa visione capitalistica americana in cui i ricchi sono sempre i buoni e i poveri a qualche colpa ce l'hanno sempre, deriva sicuramente dalla cultura ebraica, che là è importantissima anche come lobby economica, questo sicuramente. Questo libro è stato donato anche a loro per far capire che questo sistema in sé non regge e per far capire che sotto il sole non possono avere una pienezza di vita e una pienezza di relazione con Dio. E allora io credo che sia proprio un libro come questo che fa da, come dire, da premessa ai libri della Sapienza, ai libri dei Maccabei, che poi postulano una salvezza finale messianica e un al di là. Tant'è vero che una parte dell'ebraismo è ancora, diciamo così, senza resurrezione, ma voi sapete che il movimento ebraico attuale è soprattutto un movimento messianico, cioè che attende un salvatore che arrivi da sopra i tetti, che arrivi da sopra il sole e ci salvi. Quindi l'ebraismo nel fatto di essere amato da Dio ed essere il popolo di Dio, ed essere il popolo delle promesse, ha ricevuto tanti altri libri, ma ha ricevuto anche Coelet, che lo rimanda sicuramente a un Messia. Per cui l'ebraismo lo legge nel libro, nella festa delle capanne, ancora liturgicamente, in maniera ottimistica, come un elogio alla vita, ma il fatto stesso di leggerlo ti lascia questo amaro in bocca che ti richiama all'esigenza del Messia. E dovrei dire che, Enrico, tu che conosci l'ebraismo meglio di me, se devo fare una visione panoramica dell'ebraismo attuale, l'ebraismo attuale è molto più farisaico che sadduceo, è molto più messianico che non messianico, capite? Quindi questo è stato forse un dono che Dio ha dato anche agli ebrei per prepararli al Messia. Grazie a lei. Grazie a tutti, buona serata e buona Bibbia. Se qualcuno vuole vedere quali altri corsi farò a Torino, ci sono credo ancora alcuni fogli laggiù con i corsi che faremo qui a Torino. Grazie di tutto e grazie soprattutto anche a Don Davide, che non vedo ma è già andato via. Vabbè.
Torni presto.
Grazie. Se volete, dito il vostro parroco, noi veniamo presto. Grazie. Carissima, come stai? Tutto bene?
È un bel modo di...
Però anche è un libro...